cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13 e 5 minuti, buona giornata a tutti, buon pomeriggio, meglio, bentrovati in nuova puntata di Cose di Calcio. Come ogni giorno, che vada bene o che vada male, Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou, c'è anche Manuel in regia, qui per consolarvi, confortarvi, confrontarci con voi su questo disastro. Che disastro, ragazzi!
Parliamo quindi oggi, buona giornata Chiara, parliamo di questo 2-2 di ieri sera.
Scusa?
No, non abbiamo recuperato.
Vedi, hai fatto il gufo contro l'Inter, che hai detto, ah, come mi dispiace
vero,
che abbia pareggiato.
È vero.
Sei stato punito.
Sono stato punito. Allora,
mai gufare per i nemici.
Sono stato punito e chissà se oggi mi scriverà anche l'amico che mi diceva che attenzione a dire tutti quei numeri che stava scrivendo con le mani sotto la tastiera.
È vero.
Perché ieri la Juventus avrebbe dovuto, ha giocato la 200ª partita, non ha centrato la 100ª vittoria, ha dato la possibilità al Barcellona di vincere per la prima volta a Torino, di far segnare per la prima volta a Torino Messi, no?
Incredibile.
E poi altre cose.
Ascoltami, un gol segnato.
Scusa, tante altre cose perché intanto ho fatto le prove del micro.
Io ti ribalto la prospettiva. Guarda come te la giro, come te la faccio sembrare
prima
positiva.
Prima volta di Koeman, non aveva mai vinto in Italia, né da giocatore né da allenatore.
Allora, guarda,
quindi pensa quanti regali abbiamo fatto. Natale anticipato.
Te la ribalto sotto quest'altro punto di vista. Ti rendo la cosa positiva.
Sì.
Messi che segna per la prima volta a Torino alla Juventus. Sì. Siccome è uno dei più grandi calciatori, goleador della storia del calcio.
Attenzione che ti risponde la Juventus su Twitter, eh? Attenzione.
Fa quasi onore. Uno dice, anche a noi Messi ha segnato un gol. Cioè, è un motivo di fregio, capisci?
Questa versione non l'avevo ancora mai sentita.
Te la faccio vedere.
Io gli avrei fatto fare tre in fuorigioco, convalidandoli comunque perché era Messi. No, non va bene così, ragazzi. Allora vi leggo i miei titoli. Poca Juve per un Barcellona poco special, ma superiore. Perché, a mio avviso, questa era una partita almeno da pareggiare. Il Barcellona non ha neanche spinto troppo e aveva anche delle defezioni importanti. Certo che poi colpisce, ne parleremo parlando di tattica nel corso della puntata, colpisce che De Jong giochi una buonissima prestazione in mezzo al campo, renda anche splendide le giocate o comunque la tenuta di Pjanic in mezzo al campo, che poi salta come un birillo, neanche non lo conoscesse Demiral, per un pallone perso. E vabbè, adesso cerco di ritornare realista e di non vedere tutto nero, però De Jong parte al centro della difesa nel secondo tempo, va addirittura in copertura su Morata nel momento in cui entra Busquets. Io penso che questa sia la grande differenza tra i giocatori. De Jong c'era, noi De Ligt non ce l'avevamo ieri sera, però certo, gli alibi non devono essere tali. Quelli che non c'erano dall'una e dall'altra parte, abbiamo visto cosa combinano due neanche diciottenni nel Barcellona, abbiamo visto con quanta veemenza, con quanto coraggio ci abbiano provato i nostri, soprattutto gli ultimi arrivati, ma ancora una macchina non pronta per partite di un certo livello. Poca Juve quindi per un Barcellona che è ancora poco Barcellona rispetto a quelli che conosciamo, però è bastato per batterci 2-0. Tanto VAR per Morata, tre gol giustamente annullati, è bene dirlo, non dobbiamo legarci al dito, ancora Morata in fuorigioco. Domani vorrei prepararvi una puntata, vorrei analizzare, studiare, perché ho parlato con dei colleghi spagnoli, lo dico anche a Chiara. Era una bella brutta abitudine di essere fermato dal VAR anche in Spagna, Morata. Cioè, probabilmente al vizio di Inzaghi, di stare lì, al pelo, che è un merito, un vantaggio, ma se vantaggio viene riscontrato anche dalla tecnologia, questo non va bene perché ti ferma. Sembrerebbe essere l'11° gol annullato a Morata nel 2020, no? Ovvero da quando era in Spagna e da quando è arrivato da noi. 11 gol annullati per posizioni, non dico millimetriche, le andrò a studiare tutte. Comincio anche a dire, lo dico da amante del calcio, lo dico che c'è da lavorarci sopra, no? Per fortuna che c'è Morata, per fortuna che recupereremo Ronaldo, che ha un altro tipo di gioco, ecco perché parte più indietro, ecco perché la tecnologia condiziona, modifica il modo di giocare dei giocatori e delle squadre. Perché se noi dobbiamo continuare a pensare di aver subito dei torti, no? O di essere solo sfortunati, diventiamo un'altra squadra. Io di quell'altra squadra non voglio diventare, no? Accetto tre errori, magari tra due settimane, un passo indietro, un movimento diverso. C'è da lavorare sul campo anche per Morata, perché tre gol annullati sono troppi, non sono arrivati dei passaggi in ritardo, cioè potevi darmela prima. Per chi è allo stadio si è reso conto di come si va a posizionare Morata, quindi ci sono degli errori anche nel posizionamento di Morata. È bene dirlo, no? E lo ripeto con il massimo affetto nei confronti di Morata, che è stato, a mio avviso, con Danilo il migliore in campo. Secondo me, per migliore in campo vuol dire quelli che si salvano, ragazzi.
Beh, anche Bonucci, dai, ieri.
Bonucci, anche se deve perdere, poi lo chiediamo. Io vedere intanto perché ha stretto i denti, sì, si vedeva che giocava a mezzo servizio. Però ti posso dire che più andiamo avanti, e soprattutto in queste situazioni, in questo tipo di partite, e lui lo sa benissimo perché ha giocato a grandissimi livelli e sta giocando e può dare ancora molto, però non puoi andare sempre a arretrare quando un giocatore porta palla, non puoi metterti sempre in diagonale. E ripeto, questi sono errori, a mio avviso, che vanno corretti. Perché uno sta in diagonale se quello a fianco, Demiral o Danilo, no, va incontro all'avversario. Ragazzi, poteva essere una disfatta, perché due o tre volte in area di rigore hanno giocato segni tu, segno io, la passo a te, Griezmann, dopo un minuto l'errore di Demiral. Un po' troppi errori dettati, a mio avviso, anche da una condizione psicologica di paura, troppa, diciamo così, reverenza nei confronti dell'avversario. 2020, anno di costruzione, la difesa di Pirlo. Questa è la difesa, la sintesi della conferenza che ha rilasciato anche ai nostri microfoni, anche ad una mia domanda, con molta semplicità e con molta onestà ha risposto. E vi posso dire, rispetto ad Allegri, rispetto a Sarri, parlo degli ultimi tre anni, questo è un allenatore che sa che deve dire la verità, le cose come stanno, no? Che certi giocatori stanno patendo la pressione, Bernardeschi, gli errori troppi che sta commettendo, i nostri giovani Kulusevski e Chiesa ieri non positivi stanno certamente patendo il salto di qualità a questi livelli, ma anche gli altri hanno 17 anni, gli altri hanno cominciato, ha detto bene, no? Nelle scuole calcio del Barcellona, quindi sei abituato a un certo tiki-taka, a un certo gioco, e soprattutto hai delle qualità che ti portano a dare già a quei giocatori, e sapete a quali mi riferisco, un valore di 100 milioni. Sapete cosa vuol dire 100 milioni? Un giocatore di 17 anni che vale 100 milioni già oggi vuol dire, e qualcosa hanno già fatto vedere, vuol dire che valgono, con qualche anno in meno, la somma di Bernardeschi e Chiesa. E ho detto tutto.
Tantissimi messaggi, lo immaginavamo quest'oggi, al 340 542 5324, in cui raccontate il vostro disappunto, la vostra disillusione nei confronti della partita di ieri sera. Sono tantissimi, cercheremo di leggerne più possibile. Ragazzi, diciamo la verità, la Juventus ha giocatori titolari che dovrebbero fare le riserve a giocatori da Juve che purtroppo non abbiamo. Per me siamo da ottavo posto e non regge il fatto che sono giovani. Quelli del Barça erano più giovani. La differenza la fa essere bravi e non l'età. Non siamo pronti per l'Europa. Qualcun altro ancora ci scrive: ma ci rendiamo conto che se il Barcellona non avesse fatto i fenomeni davanti alla porta, vedere Ansu Fati che a tu per tu con Szczęsny cerca il compagno per il tap-in, ci avrebbero fatto minimo 6-7 gol? Guarda, Pirlo, per me il panettone non lo mangio, no.
Allora, io penso
arriviamo
che...
al panettone. Chi arriva? Allegri?
Io penso,
Allegri,
beh, c'è chi sta parlando di una risoluzione del contratto di Sarri, con quei soldi eventualmente a Natale pensare ad altre soluzioni. Io penso che invece i tifosi juventini, noi tutti, dobbiamo intanto... A mio avviso, ripeto, intanto sto vedendo che avete riassunto bene o male quello che io non avevo letto, quindi mi fa piacere che ci troviamo concordi nell'esprimere saggiamente, con buon senso, con rispetto, eccetera, alcuni giudizi. Io penso che Pirlo vada difeso, perché Pirlo è stato preso per cambiare, per rinnovare, per ringiovanire. No, e col poco tempo, in una situazione di pandemia, al compito più difficile di chi si è trovato delle squadre 10 anni fa, già fatte, montate, costruite in situazioni normali, e ci ha aggiunto del suo. Di Allegri, quando arriva, quindi faccio riferimento a Conte, Di Allegri che ha dovuto mantenere quella situazione di vincente della Juventus, mettendo, come diceva lui, non aggiungendo, ma commettendo meno errori possibili, e di Sarri che, con tutti i difetti possibili, in quasi in una situazione normale, diventata poi anormale da dicembre in poi, è stato difeso per un anno, ha continuato ed è riuscito a vincere, a portare la squadra a vincere. Io penso che Pirlo vada protetto per una stagione, poi vediamo quanto cresceremo. Anche perché, ragazzi, De Ligt, Alessandro e Ronaldo, Cristiano. E Ronaldo sono tre titolari, quindi mancano, certo, dei giocatori importanti per la difesa. A mio avviso, avete sentito la mia domanda? Ha protetto poco? Si è sentita protetta poco la difesa da un centrocampo un po' steride, un po' leggero? Perché a me vedere a centrocampo la gente grande e grossa che corre, certo, che mi prende qualche pallone, che rilancia e che fa il suo, il minimo, mi sembra troppo poco, anche se l'avversario si chiamava Barcellona.
Si parla di tattica nel post partita, appuntamento che ascoltate, sentite ogni giorno qui su, no, ogni giorno all'indomani delle partite della Juventus, insieme al nostro allenatore, al nostro tattico Attila Malfatti. Ciao Attila, benvenuto.
Ciao Chiara, ciao Antonio.
Buongiorno prof, io ho studiato a metà, perché avevo detto 2-2, quindi mi ero fermato al vantaggio del Barcellona, ma credevo nella risposta della Juve, però c'è la mia collega.
Professore, io invece sono, io ho la giustificazione. Allora, io ieri giuro, mi sono messa lì a cercare di capire la tattica, ma dopo il primo tempo avevo mal di testa, cioè proprio io li vedevo correre tutti, cioè provavo a capire le tattiche, ma li vedevo correre tutti e 20 da una parte all'altra come dei matti. Ho solo pensato, meno male che sono loro a correre, non io, se no avrei già infartato. E ne sono uscita dopo il primo tempo con un gran mal di testa. Questo è quello che ho capito. Adesso...
Attila Malfatti qui in esclusiva su Radio Bianconera. Tutte le volte che gioca la Juve ha saltato solo un appuntamento, stava benissimo, ma per questioni professionali, e noi facciamo il tifo per la legalità, per la giustizia, e quindi incrociamo le dita per questo verdetto che ti riguarda, tanto è notizia pubblica, ne abbiamo anche parlato, ne parleremo magari a breve quando arriverà una sentenza. Non parliamo di penale, non hai rubato nessun autoradio in giro, assolutamente. C'è qualche ingiustizia che hai patito. Esatto, hai fatto ampiamente il tuo dovere, mi piace. La Juventus ha fatto ampiamente il suo dovere ieri?
Ma non direi. Non direi, perché mi riallaccio a quello che ha detto. Vedo che comunque Chiara sta studiando, perché ha visto i giocatori che correvano, e bisogna correre, però la differenza è come si corre, non è quanto si corre, ma il come. Se dovessimo riassumere in 3 punti la partita di ieri, andrei ad analizzare una fase offensiva di tutte e due le squadre velocemente, una fase difensiva di tutte e due le squadre velocemente, e poi parlerei un attimo di atteggiamento. Per quello che riguarda la fase offensiva, sono d'accordo con quello che ha detto Antonio, che comunque il Barcellona, che è una grande squadra e ha dimostrato grande qualità, viene da un periodo di difficoltà, anche l'ultimo classico lo dimostra. Però la differenza nella fase offensiva delle due squadre qual è stata? Che la Juve ha fatto molta fatica ad uscire con il gioco. Infatti, volendo partire da dietro, se avete visto, diverse occasioni del Barcellona nascono da recuperi del Barcellona, dello stesso Pjanic, ma anche degli altri centrocampisti, De Jong, Dembélé, piuttosto che Pedri, nella metà campo offensiva. E quindi questo cosa significa? Che in alcuni interpreti la Juventus ha dimostrato fatica nell'uscire dal gioco, specialmente con Demiral e con Danilo, che impiegata a sinistra. Per cui, avendo solamente Bonucci, che diciamo in fase di possesso ha determinate caratteristiche tecniche, l'obiettivo sarebbe stato quello, secondo me, di cercare subito un gioco diretto, anche perché attraverso il gioco diretto abbiamo visto che, nonostante i gol annullati a Morata, però l'indice di pericolosità in quelle azioni lì in cui poi sono stati annullati i gol della Juve è stato sicuramente rilevante. Quindi la prima cosa è questa: il gioco offensivo bisogna capire, interpretarlo a seconda dell'avversario. Quindi se ci sono giocatori che al momento non sono bravi o comunque non sono tanto sicuri nel fraseggio, e una squadra avversaria invece molto presente con tutti i suoi effettivi a pressare, specie dopo aver perso palla nella tua metà campo, bisogna cercare subito le punte, anche perché Morata ieri secondo me è stato il migliore.
Per quello che riguarda ti fermo subito perché ci scrivono da casa. Appena ti hanno sentito, no, in questo momento, al termine del tuo primo punto, ecco la persona giusta che dovrebbe affiancare Pirlo per insegnargli come si allena una squadra. Ce lo scrive grande signor Attila, ciao da Fernanda. Messaggio arrivato adesso. Ti lascio continuare, non volevo... Però anch'io sto capendo, poi tra il dire e il fare ci sono delle difficoltà. Non penso che Attila ne sappia di più di Pirlo. Però
mette a disposizione
la sua alta professionalità in questo momento su Radio Bianconera e ci sta facendo capire delle cose. Grazie Attila, a nome di tutti noi di Radio Bianconera. Puoi proseguire.
La signora Fernanda, ma penso che Pirlo abbia le capacità, ha iniziato adesso, è la prima esperienza, quindi deve sicuramente fare esperienza, provare, sbagliare, perché dagli errori, come dico sempre, si impara, quindi bisogna dargli tempo. E oltretutto anche degli ottimi collaboratori, non ultimo Igor Tudor, che secondo me è in grado di dargli una grandissima mano. E sicuramente sarà molto utile. E un altro aspetto è la fase difensiva. La fase difensiva è stata secondo me quella che ha creato problemi alla Juve, ma non tanto della linea dei quattro difensori, ma dei centrocampisti. Perché dico questo? Perché i due mediani, che mi riferisco a Rabiot e Bentancur, a mio avviso sono stati troppo piatti in mezzo al campo e hanno protetto poco la linea difensiva. Quindi che succedeva? Che i palleggiatori del Barcellona si mettevano tra le linee. A quel punto che succede? Se un giocatore si mette tra le linee e i nostri centrocampisti sono piatti, i nostri difensori centrali, nello specifico Demiral o Bonucci, devono essere bravi ad accorciare, ma se non arrivi a tempo, quindi se non è il tempo giusto nelle uscite, succede che giocatori come Messi, giocatori come Griezmann, giocatori come Pedri, giocatori come Dembélé prendono la palla tra le linee e ti fanno non male, malissimo.
Quindi, e hanno il tempo di pensare, mettere giù la palla e di decidere quattro soluzioni, quindi, che mi sembrano troppe.
Invece dall'altra parte il Barcellona con lo stesso modulo cosa ha fatto? Nel momento in cui difendevano, perché anche loro si difendevano 4-4-2, perché chiaramente Messi e Griezmann rimanevano avanzati, però che succedeva? Che Pjanic, loro facevano una linea di 4 con Dembélé a destra e Pedri a sinistra, ma Pjanic si staccava,
andava quindi, dietro.
Quindi loro si scaglionavano e in questo modo chiudevano le linee di passaggio centrali, che sono quelle che ti distruggono. Cosa che invece non ha fatto la Juve, un po' perché i due mediani sono stati piatti, un po' perché sia Kulusevski che Chiesa non hanno lavorato bene come hanno lavorato dall'altra parte Dembélé e Pedri. E quindi che succede? Invece il Barcellona lavorava bene, per cui ti lasciava magari giocare sulle fasce, e a quel punto allora sì, che mi riallaccio al discorso precedente, di giocare in maniera diretta su Morata, perché comunque Langlais e Araujo sicuramente sono ottimi giocatori, ma se attaccati vanno in difficoltà.
Ieri sera ho imparato la pronuncia corretta dagli spagnoli. Araujo.
Araujo. Terza cosa, l'atteggiamento. Nel calcio secondo me l'atteggiamento è fondamentale, e quindi la Juve è già partita male, perché dal quinto secondo fino a 1 minuto e 46, che si è concluso con il tiro di Griezmann che ha preso il palo, ha subito 3 tiri in porta. Quindi te inizi la partita, in 1 minuto e 46 di gioco prendi già 3 tiri in porta, di cui l'ultimo, l'occasione più grossa di Griezmann, che ha colpito il palo. Quindi questo significa che nel calcio è molto molto importante l'aspetto mentale, come si affrontano le partite, con determinazione, con cattiveria, a volte anche dovendo fare dei contrasti più duri, perché chiaramente contro queste squadre qui, se te non hai l'atteggiamento giusto, prendono sempre più confidenza e poi ti fanno male. Come dimostra nel secondo tempo, dove dal 51esimo al 54esimo il Barcellona è sempre stato nella metà campo della Juve, recuperava palla, magari dopo averla persa, perché si muovono tutti insieme. Quindi che succede? Il gioco del Barcellona è efficace perché loro nel momento in cui la palla va avanti, anche la linea difensiva si muove velocemente per accompagnare l'azione. E quindi nel momento in cui perdono palla, sono tutti in zona palla per recuperarla, riprendono la palla e ricominciano.
Attila, chiarissimo, e te a vuoto. Chiarissimo, mi devi recuperare un'aspirina per Chiara, perché penso che dopo il primo tempo e questa spiegazione aspetti l'intervallo.
No, scusa,
interessante. Continuiamo.
È molto semplice, nelle uscite, se te quando hai la palla, se è lungo, perdi la palla, dopo vai a pressare, le distanze si allungano e gli altri ti fanno
esatto,
male.
Corri il doppio, no? E corri male. Perfettamente. Esatto. Concordo al 100%, mi fa piacere non vederla nello stesso modo, ma penso che sia questa poi la sintesi più onesta della partita di ieri.
Sì.
Abbiamo detto dell'aspirina per Chiara, ti chiedo per Pirlo invece che tipo di medicina servirà in questi giorni. È vero che c'è lo Spezia, è vero che c'è una partita, la Juve non perde il secondo posto in Champions, ma il 4 novembre se la gioca con gli ungheresi in Ungheria. C'è qualcosa di cui preoccuparsi nei panni di Pirlo e dei tifosi?
Allora, quando le cose non vanno bene bisogna sicuramente non preoccuparsi ma stare molto attenti, quindi curare ancora di più i dettagli. Secondo me adesso la Juve deve recuperare al più presto i giocatori che sono fuori, soprattutto Chiellini e Ronaldo, a mio avviso, perché sono due giocatori che fanno la differenza, e ogni partita d'ora in avanti sì, sono d'accordo che bisogna, il mister Pirlo dice bisogna costruire, bisogna lavorare sui giovani, perfetto, io come ho già detto anche altre volte sono ben felice, un fautore perché vengo dal calcio giovanile e mi piace molto questa idea, però siamo alla Juventus, devono giocare i migliori, adesso bisogna fare i punti.
Ieri sera hanno giocato i migliori.
Campionato, Coppa, bisogna fare punti.
Ok, ieri sera hanno giocato i migliori?
Ieri sera...
E hanno partito psicologicamente? Ci può stare questa etichetta per la partita di ieri sera?
Ieri sera mancavano diversi giocatori. Io sicuramente avrei giocato con un centrocampo a tre.
Anch'io.
Anche perché è vero che Arthur al momento non ha ancora dimostrato... diciamo il suo valore,
però 10 minuti sono pochi,
però è un giocatore che è costato tanto e sicuramente avendo questo centrocampo diciamo un pochino piatto che ha fatto fatica a gestire la palla, quindi con due mediani che erano in difficoltà, se ne metti tre sicuramente sei meglio scaglionato in campo e quantomeno in fase difensiva subisci di meno i filtranti di una squadra come il Barcellona che sotto quell'aspetto lì, se no ti distruggi.
Senti, una domanda di Matteo che riassume, poi ce ne sono davvero tanti, ne sono arrivati anche a dimostrazione, a conferma di quanto ci stai dicendo, che sono in molti d'accordo con te. Ti faccio questa domanda. Vediamo i nostri giovani per fare plusvalenze, diversamente aggiungo io magari rispetto, lo fa anche il Barcellona, però poi i migliori li tieni, te li tieni stretti, no? Eccetera. Credo che non possiamo permetterci Ronaldo, tecnicamente non riusciamo a supportarlo e ci drena risorse per una intelligente programmazione. Matteo dalla provincia di Lecce. Allora, Ronaldo in questa situazione non c'entra niente, no? Quindi ben venga il suo ritorno. Però a livello di principio... Perché non riusciamo a trovare un difensore che possa far panchina del nostro settore giovanile? Perché non riusciamo a trovare un centrocampista? Cioè, due li abbiamo, no? Frabotta, Portanova, ieri sera ce
n'erano
altri.
E ieri c'era anche Riccio, che Riccio. Comunque è un giocatore che ho allenato, un ragazzo di ottima prospettiva.
È vero, Riccio lo hai allenato.
Attila, perdonami, ti chiedo di essere solo conciso in quest'ultima risposta perché tra un minuto dobbiamo lasciarti. Prego.
Questo potrebbe essere anche un tema per le prossime volte. C'è un problema anche di... così di filosofia del nostro calcio che porta a non individuare nel breve periodo i grandi forse campioni del futuro? Davvero brevemente.
È molto semplice, mi rilascio al Barcellona. Il Barcellona prende i bambini a 5 anni, li porta avanti, li cresce come uomini, guarda prima il profitto scolastico e poi quello sportivo e i giocatori forti li tiene e gli dà la possibilità innanzitutto di allenarsi tanto con la prima squadra e di crescere. A volte in Italia, non solo alla Juve, ma sì, in tutti i club, tranne forse l'Atalanta, si tende nel momento che i ragazzi arrivano, i giovanissimi e gli allievi, a iniziare a guardare fuori dal tuo orto, invece di guardare quello che c'è quello che hai in casa.
Che bella fotografia! Mi hai ricordato la Polaroid anni 80, quella che prendevi al volo.
La tattica di Attila, grazie ad Attila Malfatti, ci risentiamo lunedì. per commentare il post partita.
Prof, io ho capito tutto, eh. Io, se mi vuole interrogare anche dopo, io ci
anche
sono.
Chiara sta migliorando, anche ciao. Chiara sta migliorando.
Ciao Attila, lunedì. Grazie,
ciao,
grazie.
Ciao.
A lunedì, è vero.
Il nostro tattico Attila Malfatti, Radio Bianconera, tantissimi messaggi.
3-4... Hai capito tu dall'altra parte del vetro? Tutto? Bravo, dopo mi fai gli schemini, eh.
Tantissimi messaggi che stiamo ricevendo, messaggi note audio, cercheremo di leggerne il più possibile dopo aver ascoltato le ultimissime dallo sport.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
340-5425-324, numero preso d'assedio, il numero dei nostri messaggi, WhatsApp, note audio, i vostri commenti giungono numerosi. Da dove iniziare è veramente difficile.
Così,
ciao, ragazzi.
Dispari.
Ciao ragazzi, no, aspetta, eccolo qua. Non puoi giocare con quattro punte. Kulusevski si pestava i piedi con Dybala e a Chiesa sembra che sia ancora a Firenze. Anche tu dicevi questa cosa, che Dybala e Kulusevski troppo vicini.
Ha già capito di tenere distanti Chiesa e Kulusevski, però naturalmente poi se metti, cioè Chiesa, Bernardeschi, Chiesa, scusate, Pirlo. Chiesa, Kulusevski e Dybala probabilmente non giocheranno tantissime volte quando ci sarà anche Ronaldo.
Sentiamo un audio. Manuel, oggi un po' come...
Buongiorno, ecco. Sono Pasquale.
Pasquale, dacci allora, la medicina.
Pasquale. Vorrei capire una cosa, al di là del fatto che Barcellona è stato superiore a 360 gradi, ma come mai il VAR con noi spacchi in millimetro e poi... Sul rigore che era fuori area il VAR non è intervenuto, come mai? Questo vorrei capire. Io non ho visto tutta questa differenza fra Barcellona e Juve, io ho visto solo la differenza che il Barcellona correva e la Juve no. Cioè, mi preoccupa solo questo, che la condizione fisica della Juve non è al massimo, perché camminano, si vede, stiamo ancora dietro, ma diamo fiducia a Pille e ci toglieremo tante soddisfazioni. Vedrai che sarà così.
Ma
ragazzi,
che c'è
fino
Pasquale.
Alla fine Pozzo Juve, sempre. Ciao.
Ciao, meno grazie male che c'è Pasquale. Pirlo va difeso, ci scrive un altro ascoltatore, Alessandro da Pescara. Quest'anno è già da archiviare, Pirlo ha bisogno di allenare i tanti giovani in attesa di aprire un nuovo vincente ciclo. Ma dal prossimo campionato sembra essere più ottimista. Alessandro.
Sentiamo ancora un'altra nota audio.
Ciao direttore Gabriele da Roma, era un po' che non mi facevo sentire, volevo dar tempo a Pirlo di vedere come andava, ma ahimè va molto molto male. Partiamo dal mercato, come sostenevo io prima, che il mercato è completamente sbagliato, mancano i centrocampisti, mancano le ali, manca la punta, una vera punta,
non l'ho capito,
anche se Morata sta facendo più di quello che potrebbe fare. E Pirlo sì, è nuovo, però fa degli errori madornali, come ad esempio ieri non puoi mettere quattro semi attaccanti e non tenere nessuno in panchina che ti possa entrare per cambiare la partita, giocatori che si pestano i piedi l'un l'altro, io non la vedo per niente bene. Direttore, Chiara, aiutatemi voi.
C'è molto da lavorare in mezzo al campo.
Ci arriverà, non dubito del fatto che non veda delle cose così macroscopiche, che se le vediamo noi, vuoi che non le veda Pirlo, aggiusterà il tiro probabilmente nel corso delle prossime partite. Siamo semplicemente imbarazzanti e la cosa che dà più fastidio è vedere Pirlo che continua ancora a lasciare sul campo il fantasma di Dybala con una palla al piede da 15 milioni di euro, meglio venderlo. Pirlo non arriva a dicembre, gli serve una gavetta in Serie B, gli serve sbagliare, si deve fare le ossa. Questo il parere di Luca. Premetto che
ha scelto Agnelli, rimarrà fino al termine della stagione.
Almeno,
perché c'è la volontà di cambiare, di fare, di ringiovanire, no? E quindi a meno che esci da, cioè facciamo gli stessi discorsi che abbiamo fatto con Sarri. Possiamo dirlo sinteticamente, Chiara, che se fosse capitato questo inizio di stagione a chiunque altro, no, saremmo qui a dire che il problema è l'allenatore, punto e basta. Noi,
e poi probabilmente il problema non è lui, e probabilmente non lo era neanche forse di Sarri o di chiunque altro.
Un po' più di Sarri per come si era atteggiato nei confronti del gruppo.
Andrea Pirlo beve. Gode del beneficio di essere un grande calciatore riconosciuto a livello nazionale e mondiale, bene amato, ben voluto dalle tifoserie a 360 gradi, di essere un campione del mondo. e quindi di portare sicuramente in campo, nello spogliatoio, quello che è il suo sapere da grande calciatore. Resta il fatto che sì, diciamo che può essere, a volte mi chiedo se non possa essere controproducente per un Pirlo una magari prima stagione negativa alla Juventus per il prosieguo della sua carriera d'allenatore. Forse anche lui avrà avuto qualche titubanza prima di accettare questo incarico. Magari
no,
ce l'ha ancora adesso.
No, questi incarichi si accettano, anche perché te lo chiede il presidente, anche perché puoi aiutare a cambiare, godendo proprio di questi benefit, come li hai definiti tu. Bisogna entrare nell'ottica che io avrei annunciato, e vi ricordate che ve l'ho detto già l'anno scorso, la Juve ha bisogno di entrare tra le prime quattro, no? Fai tirare il carro della classifica agli altri, perché tanto se vinci il decimo, non è che poi potrai vincere anche l'undicesimo, il dodicesimo, e sarà sempre così. Allora, se vogliamo solo chiacchierare, è vero che l'unica cosa che conta è vincere, ma questo lo sanno i giocatori, lo sa l'allenatore che arriva tutti gli anni. Ma che quest'anno, se vuoi proteggere un po' di più Pirlo, l'ambiente, i giocatori, no? Anche quelli che stanno patendo troppo la pressione di un'annata particolare e delicata come questa, devi fare un altro tipo di comunicazione, secondo me, per far digerire anche un secondo posto, un terzo posto, un quarto posto al massimo, certo facendo meglio in Champions. La Juve ha ancora la possibilità col Barcellona di passare il turno, ovviamente.
Certo.
Lo dico per questo motivo.
Sentiamo ancora una nota audio.
Ciao Antonio, ciao Chiara.
Ciao.
Buon pomeriggio.
A te.
Sono Massimo. Allora, a me sta bene. L'allenatore neofita, i giovani in campo,
ma
il cantiere in costruzione.
Ti aspetto alla prima curva.
Però,
ragazzi, se la Juventus perde quelle che sono le sue caratteristiche che l'hanno contraddistinta nel corso degli anni, cioè voglia, grinta, passione, lottare su ogni pallone, ardore, allora ragazzi, siamo senza speranza per quest'anno. Che ne pensate? Un saluto.
Ti rispondo con il mio primo titolo di oggi. Poca Juve, no? E per Juve con tutte le lettere maiuscole, con tutte le sue caratteristiche che hai elencato, un Barcellona però poco special, che ma superiore. Quindi vuol dire che loro sono più affiatati, più collaudati, e anche loro hanno un allenatore nuovo, sì, non alle prime esperienze, assolutamente no, e probabilmente, come ci scrive qualcuno, aggiungo anche questo pezzo nella risposta, buongiorno, Pirlo non c'entra nulla, casomai mi interrogherei su 2 anni di mercato, dice scandaloso, mi sembra un po' esagerato scandaloso, ma noi non facciamo censura. Grazie Marco da Foligno.
Comunque, se nella vita esistono le categorie e si arriva a scalare le varie gerarchie lavorative attraverso l'esperienza, la pratica sul campo, la cosiddetta gavetta, ci sarà un motivo o no? Pirlo pensava di essere Guardiola, ma di Pep ce n'è uno, scrive un altro ascoltatore.
Allora, ragazzi, non entro nel merito del VAR, discuteremo poi se davvero, ripeto, può sembrare un po' una provocazione, non voglio mettere al muro chi quantomeno il pallone la butta dentro, però sappiamo benissimo, noi che abbiamo giocato solo all'oratorio, lo dico con molto orgoglio, no? La mia carriera è iniziata lì, certo che se non valeva niente avevi sempre il compagno che stava in area di rigore 10 metri in fuorigioco e la buttava dentro e sembrava un fenomeno. Scusate. E ognuno di noi tornava a casa piangendo, io non ho segnato, non ho vinto la classifica cannonieri. C'è il fuorigioco, c'è la tecnologia, saranno cattivissimi con tutti, no? Poi se millimetrico, entriamo nella disquisizione della linea più grossa, più larga, più stretta. Il fuorigioco di ieri non mettiamolo in discussione. Il rigore, se tu commetti fallo, un'azione in cui l'avversario e l'azione si concretizza in area di rigore, quella è rigore. Facciamoci sempre questa domanda: se fosse capitato a parti invertite, quello è rigore, anche se è cominciato un attimo prima, no? Ma l'irruenza dell'intervento di Bernardeschi è sotto gli occhi di tutti. Io sto rivedendo il gol che abbiamo subito da Dembélé. Vi ricordate come ne ha parlato benissimo Malou? Beh, gran bel giocatore. Ieri sera forse gli abbiamo dato troppi spazi noi. Però intanto, no, la sfortuna ci ha visto anche tripla ieri sera. Quel pallone, secondo me, non deviato da Chiesa, forse arriva in una traiettoria dove Szczęsny avrebbe potuto sicuramente almeno provarci.
Abbiamo una squadra scarsa, fatta con un mercato illogico da parte di Paratici. Vedi Chiesa che non serviva assolutamente dato l'acquisto di Kulusevski. Con Cuadrado e Bernardeschi in rosa, soldi sperperati. Siamo senza esterni bassi, un centrocampista forte e Arthur inadatto. Quest'anno neanche in zona Champions si arriverà, visto anche l'azzardo Pirlo. E smettiamola di piangere, come hanno fatto finora le avversarie su rigori e arbitri, diventando patetici. Questo il parere di Simone.
Mascio, costruiamo tranquilli la squadra, non importa lo scudetto, fino alla fine in Champions. Poi su 6 partite stagionali, 3 le abbiamo chiuse con espulsioni. Bella riflessione anche questo. Questo vuol dire che i ragazzi non sono sereni e arrivano quasi sempre in ritardo sulle seconde palle. Ciao Chiara, ciao Antonio. Vi ricordate Ciro Ferrara, grande difensore, scarso allenatore? Emilio da Taranto. Ci aggiungo però un'altra mezza verità. Pirlo più tutelato, forse più preparato anche per fare l'allenatore rispetto a Ciro Ferrara, per caratteristiche, dico. Salutiamo Ciro, magari lo sentiremo anche perché è diventato scrittore anche lui, ha scritto un bel libro su Maradona, che è stato chiaramente il suo faro al Napoli, ma dico, in quell'epoca Ferrara non era stato aiutato troppo nel costruire anche lì adeguatamente, forse anche lì in quella situazione specifica non era stato aiutato a costruire una squadra equilibrata, ma figlia delle situazioni post calciopoli.
Ci raggiunge il nostro prossimo ospite. Diamo il benvenuto a Sandro Pellò, presidente Club Comunicazione Bianconera. Ciao Sandro.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, buongiorno.
Ciao Sandro, non l'abbiamo fatto apposta, abbiamo detto ci vuole un personaggio doc ad un certo punto del campionato dopo il Barcellona. Ti è capitata la prima sconfitta di Pirlo, giuro. Dai, che non l'abbiamo fatto apposta. Dici la tua.
Non è una roba carina da parte vostra. No.
Senti,
volevi parlare dopo il Napoli con la vittoria a tavolino? Volevi aspettare?
Sarebbe stato meglio allora.
Gennaio? No, dai, come la vedi da tifoso, da grande leader della comunicazione, Sandro?
Beh, ci sono rimasto male, no? Come tutti. Però adesso voglio dire, poi il pareggio di quegli altri mette, non è così grave da un punto di vista pratico, sono sconfitto. Però quella sensazione di inferiorità è una cosa che noi juventini sentiamo raramente. Onestamente, io negli ultimi tanti anni, l'ho sentita nel secondo tempo a Cardiff, l'ho sentita una volta, mi ricordo, con il Bayern in casa nostra a Torino, che erano proprio un'altra categoria.
Sì.
Ieri ho vissuto questa cosa, se mi permetti ti racconto, cioè ho vissuto questa sensazione di inferiorità per tutta la partita, poi a 10 minuti dalla fine ho avuto un flash. 10 minuti dalla fine ho detto sì, però questi qua stanno facendo gli sbruffoni, vogliono andare in porta con la palla incollata al piede, si sono mangiati
un po' spocchiosi,
come spesso è il Barcellona. Vogliono fare gli spocchiosi, siamo arrivati ai 10 minuti dalla fine e peraltro fino adesso hanno fatto un gol e di culo, perché comunque il gol è stato un infortunio clamoroso, di sfortuna, e mi è venuto a dire ma quante partite ho visto che la squadra meno forte, la squadra inferiore, negli ultimi 10 minuti si è arrabbiata qualcosa? Perché tutto sommato noi a questi qua gli abbiamo già fatto tre gol di 5, 10 e 20 centimetri in fuorigioco. E cacchio, proprio nel momento in cui mi veniva questa luce che mi si stava
questo
vedendo
lume,
prima, l'ottimo, il buon Demiral, a cui tanto bene voglio, va a fare quel fallo da inutile in mezzo al campo. Dove andava quello lì in mezzo al campo?
Poi era Pjanic,
a quel punto ho chiuso le tendine e sono stato lì solo a guardare. Ma non mi è piaciuta questa cosa qui. Poi ci sta, per carità, ragazzi, il percorso è lungo, questo comunque sono il Barcellona. L'altra cosa che mi ha lasciato un po' male ieri è che i nostri uomini che dovrebbero spaccare le partite, ieri hanno veramente tanto tanto deluso. Chiesa, Kulus e Dybala. Ieri proprio poca poca roba. Il migliore lì davanti, vabbè, oltre a Morata che ha fatto una grande partita, cioè, però l'ispiratore più pericoloso era il buon Cuadrado, che arrivava da là in fondo, che arrivava da indietro, e comunque era l'uomo più pericoloso davanti, che saltava l'uomo, e gli altri tre cadaveri in campo.
Ritieni che si siano un po' pestati i piedi anche tu, i tre attaccanti, appunto, tra Dybala, Kulusevski, Chiesa, o che comunque paghino il pegno di un centrocampo un po' debole?
Ma sì, però voglio dire, io il centrocampo è un po' debole, poi noi continuiamo a tirare fuori sta storia che una volta ci avevamo Vidal, Pogba, Pirlo e Marchis. Vabbè ragazzi, una volta c'erano Sigur e Charles, cioè voglio dire, è vero, tra l'altro posso aprire una parentesi e la chiudo, spero che in questi giorni tutti quelli che mugugnavano e lo fischiavano allo stadio stiano pensando che gran centrocampista era Khedira. Che gran giocatore di calcio era Khedira, grande. Poi ovvio che adesso non è integro e tutto, che okay? La sua storia è finita, però adesso quello lì ci manca un altro che ci manca, non ci manca solo Pogba. Sì, questo
centrocampo Emre Can bis, decreto Emre Can bis potrà magari essere ributtato nella mischia in campionato, la puoi intravedere anche così la sua avventura?
Di Khedira?
No, secondo me Khedira non
chiusa.
No, mi sembra anche fisicamente, cioè certi fisici arrivano a un certo punto,
logori, e quindi è meglio
tanti,
finire.
Tanti infortuni. Temo anche il capitano, temo anche Chiello, tanti. L'altro giorno mi sono guardato con mio figlio mentre guardavamo la partita e ho detto: ma nella nostra vita quanto cazzo di volte abbiamo visto Chiellini uscire infortunato? E il naso, e la fronte, e la ginocchio, e la coscia. Sono
quanto è costato di fasce allo staff medico bianconero Chiellini? No,
è un manuale,
vero,
di patologia.
Vero,
no?
Vero,
poi
vero.
Quando finisce va a lavorare all'università.
Senti, mi dici la tua onestamente su Pirlo? Cioè, sai che l'ironia scatta in automatico, non da parte nostra, ma raccogliamo un po' tutti i pensieri. C'è chi lo deve difendere, chi dice come noi, scelta del presidente, verrà protetta salvo catastrofi fino al termine del campionato, almeno a 2 anni di contratto. Lo abbiamo fatto con altri allenatori, perché non dovresti farlo con chi in questo momento viene messo sotto, anche sotto accusa, no? Un po' per troppo coraggio, pensa come sì. Si è passati dal trapattonismo, no? Al troppo coraggio di Pirlo. Però in un'annata di questo tipo ci può stare o no?
Sì, sono d'accordo con te. Allora, a me la scelta di Pirlo piace un casino, mi ha divertito un casino, la trovo un po' folle, un po' coraggiosa, non da Juventus, così pragmatica, così, e quindi sono contento di questa scelta e voglio continuare a vivere questa avventura, e credo che ci voglia almeno un anno. Io voglio essere sincero, adesso non per fare l'ottimista a tutti i costi, o quello che vede sempre in bicchiere mezzo pieno.
No, no, tanto noi
magari
registriamo e ci sentiamo ciclicamente. Sì.
Però io non so, delle cose le vedo, cioè vedo in questa squadra, anche ieri vedo delle cose in questa squadra che non ho visto prima, che hanno un'identità di gioco con una sua personalità. Vedo magari non per 90 minuti ma per parecchi momenti questo ossessivo pressing avanzatissimo, lo vedo delle verticalizzazioni improvvise dove, perdonami, anche i Betancourt e Rabiot sanno fare, no? Come dire, non si vedono le meraviglie di Pirlo, perché Pirlo non c'è più in campo, ma si vedono queste pericolazioni. E quello che non riesco ancora a vedere è gli interventi devastanti dalle fasce di tutti questi uomini, di cui ho fiducia, perché so che sono dei bei giocatori. Kulusevski mi piace, è evidente che dalle fasce entrano dentro e spaccano. Dopodiché, ragazzi, comunque di solito lì da sinistra parte Cristiano Ronaldo, ecco, non è che parte Sbirigazzi, cioè parte un giocatore della Madonna che ieri non c'era, va bene, però insomma, una squadra che ha il più forte calciatore del mondo, quando non ha il più forte calciatore del mondo, non può pensare di essere la stessa squadra.
Sai che io mi chiedo, Sandro, quanto realmente Cristiano Ronaldo sia imprescindibile in questo modo, perché comunque è un calciatore che gioca alla Juve, questo è il terzo anno, e io penso sempre che la Juve ha fatto tutto quello che ha fatto, anche solo giocare alla finale a Cardiff pochi anni fa, prima dell'arrivo di Ronaldo, che non sarà eterno, forse questo potrebbe essere l'ultimo anno.
Sì, è possibile, però io sono... sono grato che ho 62 anni e ho avuto 3-4 anni, non so, di poter vedere con la mia maglia un giocatore così formidabile, assolutamente, totalmente superiore a tutti gli altri. Potevano darmi solo Messi per darmi questa gioia. E sono contento, vincerò 2 scudetti in 3 anni.
Ma mi sono goduto anche Cristiano Ronaldo, perfetta sintesi del pensiero. Ronaldo invece che esprime i suoi pensieri via social, li cancella.
Dai, ragazzi, ma quella è una cazzata. Cioè,
ah, diciamolo, punto, è basta, uno, giriamo, guarda, la pagina. Vai. È una cazzata, dai, l'abbiamo detto. Appunto, dico, bene definirla tale, no? E finirla lì, invece dobbiamo sempre trascinare.
Madonna santa, cioè, voglio dire...
Ci sono anche altri problemi, no? Chi gli risponde magari da ruoli istituzionali più importanti.
Ma io ho un nipote di grandi 18 ananni che si è dovuto per 3 tamponi positivo, assolutamente asintomatico, stava benissimo, ma non potevo uscire di casa, era chiuso in casa da solo. A un certo punto ha sbroccato anche quello lì. Certo, per carità, ragazzi, lo so, hai qualche zizzilione di follower e non puoi permetterti di scrivere cazzate perché hai zizzilione di follower. Ha sbroccato la scritta, l'ha tolta. Purtroppo, quando hai un zizzilione di follower, se la togli dopo 2 secondi,
è un zizzilione
di persone al mondo ti hanno visto e hai scritto una puttanata.
Ok,
se fossi Cristiano Ronaldo, fare una roba del genere, ragazzi, ho scritto una cazzata, scusatemi, ero fuori di testa.
Senti, Sandro Pellò, Antonio Paolino, chi ne ha dette di più nella sua vita? Sandro Pellò, solo perché è più grande.
No.
Buon pomeriggio, ragazzi, sono molto deluso per ieri sera, ma me lo aspettavo. Ci hanno dominato a tratti persino il Crotone, quindi di fronte al Barcellona, immaginate, il nostro problema è sempre il centrocampo. Concordi, Sandro?
Il nostro problema, secondo me, sì, certo, il centrocampo dei 3 reparti è il più debole. Ieri, onestamente, c'avevamo dei problemi anche in difesa, perché secondo me Leo non stava benissimo, e la tipologia di difensore che è Demiral, con quei nanetti che fanno girare la palla a 3000 all'ora, è in assoluto il difensore che va più in difficoltà di tutti. Cuadrado giocava in 6 ruoli differenti, no, ha giocato bene Danilo, però ieri la difesa doveva essere più aiutata dal centrocampo. Sì, il nostro, certo che il reparto che fa è più debole sicuramente, però Pirlo sta mettendo insieme un tipo di gioco dove sta cercando di valorizzare quei giocatori lì, quel tipo di giocatore che ha, no? Che non sono nessuno di loro. Onestamente, Arthur lo conosco molto poco, non ho ancora capito che giocatore è. Mi sono
non
già
ho capito
fatto
nessuno.
Un'idea.
Che idea sarebbe?
No, mi sono già fatto un'idea ormai di Rabiot. Betancourt, secondo me, è un grandissimo centrocampista, ma non è il leader che tiene in piedi il centrocampo. Certo, lì in mezzo una grande personalità, un giocatore di grande forza,
con grande autorità.
Sì, quello ci manca. Concordo. Con che linea centrocampo, non so come dire, ci manca un Cristiano Ronaldo. Ma quello che sta facendo Morata adesso, Morata non solo sta giocando bene, ma sta esprimendo una forza, una carica, una rabbia, una voglia di sbranare l'avversario che non ha ancora contagiato tutta la squadra.
Senti, velocemente, proprio in un flash, perché poi ti dobbiamo salutare, e vedere Pjanic invece nel centrocampo del Barcellona, come ti è sembrato?
Fatto per il Barcellona, è un giocatore da Barcellona, è sempre stato da Barcellona, nella sua natura e tipologia di gioco mi sembra che ci stia bene lì dentro. Guardate che quella di ieri è stata la migliore partita del Barcellona degli ultimi
sì, l'ho detto anche
periodo, è la migliore, quindi noi oggi siamo tutti incantati per il Barcellona, però i tifosi del Barcellona ieri erano sorpresi nel vederli giocare così, perché erano inguardabili fino adesso, e Pjanic faceva la panchina.
Ero allo stadio e ti confermo questo dalle voci dei cronisti spagnoli, no? Tanto che Busquets era in panchina, è entrato, ha supportato anche Pjanic, De Jong è andato in difesa, ci sono delle soluzioni, e anche
perché
lì
c'è un casino. De Jong,
bello,
quella
bravo.
Squadra De Jong, guarda, se potessi farmi regalare qualcuno.
Chi gli daresti? Dai, fai uno scambio così, Sigio, non ti chiedo soldi.
Ecco, ecco, cioè non dire
non inventare,
via,
non con la fantasia, ti vedo già sorridere.
No, no, deve essere equo.
No, no, tu puoi dire quello che vuoi, sei l'ospite.
Bernardeschi è un cesto di frutta, cioè, non lo so, Bernardeschi è una almeno 500.
Almeno
ma si prendono Bernardeschi, per favore, me lo tolgono.
Togliete Sandro Pellegrini. Togliete
Sandro. Ma come si fa? Ma c'hai 20 anni, sei un bel ragazzo con un fisico pazzesco, sai giocare a pallone, perché sai giocare a pallone, ma non puoi fare così. Ma che cos'hai? Hai litigato
Sandro
con qualcuno?
Da te non me lo sarei mai aspettato. Avresti dovuto dirmi anche quanti chili di frutta avresti voluto in questo scambio.
Un camion. Ti riempio di frutta di
Sandro,
di quello che
salutalo,
se
no
va,
no, salutalo, non fagli dire
guarda,
più la parola Bernardeschi.
Guarda, lo adotto io Bernardeschi, volentieri. Ciao Sandro, alla prossima.
Eccole lì, le cose di
ciao,
Chiara.
Idiota.
Ciao, grande.
Sandro Pellò, grazie.
Ti avevo detto, non chiedergli di Bernardeschi.
Ha fatto tutto lui, non gli
sto scherzando. I nostri ospiti e voi da casa potete dire quello che volete con rispetto nei confronti della società e dei naturalmente oggetti dei vostri desideri o non desideri.
Questa è Radio Bianconera, cose di calcio, arrivano le news.
Sei stato abituato al meglio ad essere un vincente. Ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati, Antonio Paolino, Chiara Papanicolau, con voi dove? Su Radio Bianconera, in cose di calcio.
Perché?
Ci vedete su Bob Channel, quindi sul canale 68.
Fino alle 14.30, attenzione, alle 14.30. Poi ci sganciamo e dovete per forza avere la nostra app, perché anche attraverso Facebook, ci sganciamo anche da Facebook per darvi la possibilità di ascoltarci direttamente, esclusivamente,
cioè,
su attraverso
così,
la nostra app.
Detta così, sembra che non vediamo l'ora di mollarli per strada.
Sì, sì,
no.
Li lasciamo, no, cioè avete le vendite, noi li lasciamo la acquistare i prodotti, no? Non è questa la verità? No.
La verità è un'altra. Allora, ciao, ci vedete su Bom Channel. Chi è collegato in questo momento, sintonizzato sul canale 68, dalle 13 alle 14.30, tutti i giorni, da lunedì alla domenica. Per il resto, cioè le restanti 22 ore e mezzo della giornata, siamo su radiobianconera.com in streaming, siamo sul bouquet di Sport Italia e especially sulla nostra applicazione scaricabile, disponibile per tutti i dispositivi mobili.
È vero. Mi ricordo che bisognava dire così.
Questa cioè l'applicazione è la più importante, se tu mi parli di aria fritta. 340-5425-324, messaggi note audio. Ieri convinco finalmente mia figlia di 4 anni a vedere la partita dell'amata Juve.
Bravo.
Ammetto che il suo colore preferito è il rosa. Cerco di convincerla a tifare quelli in bianco e nero, ma dopo un po' mi dice: ma papà, quelli rosa sono proprio più belli, hanno sempre loro il pallone. Va bene, Aurora, andiamo a fare il puzzle dei 44 gatti, ora che è meglio.
Se tu non mi avessi detto che questa bimba si chiamava Aurora, pensavo che fosse un tuo frammento di un tuo ricordo, un frammento di vita vissuta da parte della Papa Nicolao con suo babbo, che salutiamo ancora a fare il bagno in Grecia.
In Grecia. No, devo dirti che anche mio figlio ieri un saluto dice: ah, mamma, ma c'è la Juve? Sì, amore, c'è la Juve. Si ferma a guardare un attimo lo schermo e inizia a dire: dai Juve! Dai Juve, sconfiggi i bianconeri.
Il male.
No, sconfiggi i bianconeri. Io così, no, ma aspetta, facciamo un attimo di ordine. Allora, la Juve sono quelli con la maglia bianconera. Ma come? Avevano la maglia rosa l'altra volta.
Col cerotto.
Contro il Verona avevano la maglia rosa.
Non puoi, i bambini hanno
ragione. Un bambino di 5 anni lo mandi in confusione, cambi maglia, mi passi dal bianconero all'arancione, al rosa, lui c'è tutti i giorni e dice: ma sta Juve
c'ha
qual
ragione.
È?
C'ha ragione. Sono stilista che scrive, che fa ste magliette così.
Finiva per tifare il Barcellona come Aurora, la figlia del nostro ascoltatore.
Complimenti a questo papà. Complimenti se vorrà scriverci, mandarci un vocale. Il bimbo.
Aurora.
Sì, ma anche quel bimbo che normalmente ci manda il vocale.
Cristian,
se sei all'ascolto, Cristian, intanto buona giornata, fai i compiti, mi raccomando, la nanna mangia tutto e poi se vuoi prepara un vocale anche per Radio Bianconera. Ciao ragazzi, sono Stefano da Montevarchi, volevo chiedervi se secondo voi il problema è nella condizione fisica. Vedo giocatori giovani come Kulusevski, Chiesa, lo stesso Dybala che camminano. Non sarà che Bertelli punta ad essere al 100% in primavera quando la Champions League conta davvero? Io ti dico che quando cambi preparatore e preparazione paghi un po' lo scotto. primo. Secondo, aggiungo anche quello che hai detto tu, e poi sommate che non è finito un campionato, ne è cominciato un altro, e al di là del correre non c'è ancora chiarezza su quelli che sono i movimenti giusti da fare da parte di alcuni giocatori in alcune giocate, ecco, diciamo così.
I vostri vocali, sentiamo.
Ciao, sono Pino. Io non capisco che le critiche a Pirlo, se lui, quelli che mette in campo, specialmente i giovani che ha messo, non hanno risposto, tutte e tre sottotono, io non capisco che colpa ne ha lui, cioè io non lo so, non riesco a capire questo anche disfattismo di tutti,
di tutti
i giocatori. Lo sapevamo che siamo in costruzione, quindi, ma dare le colpe a Pirlo non capisco. Ciao
Gattuso, ciao mister, per noi ormai sei anche, perché ti firmi Gattuso quando ce lo mandi, no? Diventa l'allenatore, è facile sintetizzare, criticare, no? Analizzando le situazioni, diventa il parafulmine della situazione. Qualche responsabilità, permettimi, probabilmente ce l'ha anche Pirlo, che certo si fregia di poter inventare qualcosa di più, no? Proprio per il fatto che è in costruzione, quindi ti puoi permettere di provare a vedere come sarà la casa, l'alloggio una volta finito, non ieri sera, ma nello specifico, cioè il tattico, o anch'io la penso, oltre a Attila Malfatti, abbiamo detto forse serviva ieri sera un centrocampo un po' più guardingo, quindi è stato sottovalutato il fatto che il Barcellona non era poi così in crisi per colpa anche dei problemi societari.
Purtroppo ieri sera il Barça ha messo a nudo tutte le criticità della Juventus al netto delle assenze di Ronaldo, De Ligt, eccetera. È una squadra incompleta, manca di una quarta punta Mandzukic, ma di una quarta punta Mandzukic è svincolato, e poi servono, andiamo a ripescare Mandzukic, e poi servono almeno due centrocampisti di qualità e sostanza, Gravenberg e Casimiro. Non so se Pirlo riuscirà a recuperare Bernardeschi. Ciao, ci scrive Mirko.
Ci sono varie forme per comunicare con Radio Bianconera: i vocali, i WhatsApp, oppure comparire quando la Juve perde attraverso la nostra porta. Il solito amico granata, no? Simpatico perché quando ci offre il caffè. Ma oggi non si è neanche
quando
permesso.
Quando ci ripara qui i monitor, i mobili, le cose
ci
che
dà
sì.
Bianco, fa le pulizie, fa tutto lui, no? Mille problemi. Però quando appare così, col ghigno del granata, no? Non ti offre neanche un caffè, non discute di partita perché dice ti rispetto nel tuo dolore. Questo non mi piace.
Tra l'altro il Toro ha vinto contro il Lecce, vero? 3-1. Cos'era? Coppa Italia, Mauro?
Sì. Per lei pensavo fosse un amichevole, Mauro. Salutiamo,
no, perché io ho detto, ma scusa, ma perché poi ci ho pensato l'altro? Ho detto, ma il Lecce, ma perché? Non è in Serie B. Sono andato a guardarmi, esatto, la classifica per vedere dove fosse il Lecce. Ho detto, ma perché c'era una partita? Cosa ha giocato
non il Toro? Non abbiamo chiamato la responsabile, l'inviata da Lecce che abbiamo.
Ma no, scusami. Lecce in B ha giocato contro il Toro, cosa c'entra in questa?
Salutiamola.
Solo perché è bella e tu, cioè, invitala in altri contesti.
L'ho invitata a cena alle 20:45 e non si è presentata, perché mi ha detto, potevo arrivare
era
fino
chiuso.
Era chiuso.
Sono arrivato, non c'eri, era chiuso tutto.
Buongiorno.
Un abbraccio ai ristoratori di tutta Italia, esatto, piuttosto che fare ironia su queste cose che state, esatto, manifestando a gran voce, perché i danni sono legittimi, sono sotto gli occhi di tutti, di questa decisione che lascia un po' così.
Posso dirlo? Con la giusta incazzatura, no? Sì. Glielo faremo capire. Quella giusta, non quella che va a spaccare le vetrine. Buongiorno, scusate, sì, esatto, così per capire, ma perché si difende Pirlo sempre e comunque? Così giro questo messaggio all'amico che ci ha mandato il vocale, al nostro Gattuso. Cosa ha fatto, a parte essere un gran giocatore, per meritarsi tutta questa fiducia? Così, giusto per capire, Massimo da Londra. Mi salutate in diretta, mi chiamo Simone Mazzucco. No, non posso salutarti in diretta, è vietato da...
Hai anche detto il cognome.
Ho già fatto, mamma mia. Lui ha scritto quello e ti ho salutato, no? Non so se hai notato. Volevo chiedervi se secondo voi il problema è nella condizione fisica, me l'avevo già parlato. Purtroppo ieri sera il Barcellona ha messo a nudo tutte le criticità, anche questo l'abbiamo detto, e perché ne arrivano tanti e pensavo che...
Mi spiegate il senso di togliere Kulusevski per mettere McKennie? Ci scrive.
Un senso ce l'ha, in quel momento eri un po' in barca.
Quando perdi 1-0 in casa, mi spiegate il cambio Kulusevski per McKennie quando perdi 1-0 in casa? Ecco, questa è la domanda.
Che a quel punto tieni Chiesa più alto, no? Dai maggior libertà a Dybala eventualmente, e mettendo McKennie, che è andato ad arginare qualche volta, quantomeno ha provato a far finta di far fallo su Messi, quantomeno ha fatto finta di andare a tagliare con le proprie diagonali, con il movimento davanti a Messi per ritardarne le ripartenze. quello che secondo me non è riuscito a fare neanche mezza volta Rabiot. Con tutto il bene che gli voglio, è cresciuto, tutto quello che volete, ma Bentancur ha altri compiti. Ha sbagliato però anche un po' troppo nei cambi di campo, no? Però ci sta pagare quello scotto lì. Una buona partita, una discreta partita. Quando dico buona oggi vuol dire che è accettabile, no? Però penso che Rabiot, che ha fatto il suo, ma in certe partite il suo è troppo poco. Aveva bisogno di stoppare meglio, di arginare meglio, non da solo ovviamente, le ripartenze di Messi o le verticalizzazioni o le giocate offensive degli avversari. Corre troppe volte a fianco al giocatore, così non si va da nessuna parte, neanche nella finale dell'oratorio.
E adesso ne abbiamo uno al telefono che le suona, Botte da Orbi, a sinistra, a destra. Sappi che sul sito tuttojuve.com da 0 a 10, 10 l'ha dato solo al giramento di scatole procurato da questa partita. Massimo Pavan, ciao Massimo.
Ciao a tutti, buongiorno.
Ciao Massimo, davvero ti rubiamo pochissimo tempo. Come stai?
Come stai?
Dopo la partita, non per il resto.
Ma guarda, ti dico...
Umore.
È stata una brutta giornata perché avevo la bambina in braccio quando il Barcellona ha segnato il primo gol e è stata lanciata.
No, Massimo, non si può dire. Salutiamo il telefono azzurro.
No, non mi faceva vedere la partita perché era un po' nervoso, quindi l'ho lanciata nel lettino, poi dopo l'ho vista.
Che morbido.
Mamma mia, salutiamo il telefono azzurro che ci aveva già raggiunto con il suo rappresentante Lombardia e Piemonte. Cosa non ha funzionato, Massimo? Cosa non ti è piaciuto?
Ma allora, un po' di cose, diciamo che la squadra non è ad oggi molto, molto compatta, le occasioni che ha offerto al Barcellona sono state veramente tante, poteva finire anche 6-0, visto le occasioni che ha avuto la formazione blaugrana, che ieri presentava una bellissima ed elegante maglia rosa. Sicuramente Pirlo deve ancora trovare l'equilibrio della squadra, deve capire un attimo ancora come si deve presentare. Oggi la squadra è un pochettino, a mio parere, un pochettino presuntuosa sul numero di giocatori offensivi che schiera, e manca un pochino di umiltà, perché puoi presentarti così con il Barcellona, cioè tu hai già una formazione oleata e pronta, ma oggi la squadra non è pronta, forse andava schierata in una maniera un pochino più prudente, perché così è stato un attacco contro attacco, solo che gli altri l'attacco ce l'hanno bello pronto e bello preparato, quindi si è vista la differenza.
Le sensazioni nel breve periodo come sono? Secondo te, allora, che raccogli molto l'umore anche dei tifosi?
Allora, i tifosi sono un po' arrabbiati, anche qualcuno mi ha anche scritto prevede una stagione alla Maifredi. Io non penso che sarà così, però c'è una similitudine rispetto a quella squadra, e quella squadra aveva tanti giocatori offensivi, ci ricordiamo, per i più giovani magari...
Esler,
Tommasino Esler, c'era Di Canio, c'era Baggio, c'era Schillaci, c'era Casiraghi. Insomma, qualcuno li schierava anche tutti assieme, però non aveva equilibrio. Era una squadra che vinceva 5-0 con la Roma, 5-0 con il Parma e poi perdeva 2-1 con il Genoa, la partita di qualificazione per andare in Coppa UEFA, che faceva un 1-0 positivo sconfitta a Barcellona e poi 3-1 Barcellona e poi vinceva 1-0 in casa, aveva l'occasione per vincere con Barcellona e non ce la faceva in Coppa, mi riferisco. Quella di oggi è una squadra che ha tanti giocatori offensivi ma deve avere l'equilibrio per giocare, perché comunque i giocatori ci sono, e ci sono anche delle assenze e delle scuse che ha ad oggi Andrea Pirlo, però bisogna trovare l'equilibrio. Quello che mi preoccupa un po' di più rispetto al resto è, uno, la fase difensiva, che alcuni giocatori non l'hanno ancora capita bene, e due, il centrocampo, che è di poca qualità. Non mi sembra un centrocampo all'altezza delle Juventus del passato, e quindi bisogna in un certo senso capire cosa fare, o migliori il livello di giocatori o troverai a gennaio delle soluzioni sul mercato.
Una sconfitta di questo tipo può davvero aiutare a accelerare un po' la fase di crescita, quantomeno mentale, da parte di alcuni giocatori. Ieri Pirlo alla mezzanotte allo stadium ci raccontava questo, ci dichiarava questo, cioè abbiamo pagato anche la personalità, l'esperienza a livello europeo.
Ma allora, è vero, ma è vero anche in parte, cioè che Pedri, che per esperienza aveva l'anno scorso, giocava in una squadra come poteva essere quella di Chiesa, la Fiorentina.
Però se giochi in una squadra collaudata e se giochi in quel team è più semplice,
però,
no?
Diciamo che
o magari sei anche più forte.
Stiamo parlando di una squadra a Barcellona che comunque viene da un po' di rivoluzioni, quest'anno ha avuto una estate difficile, avevano anche loro delle assenze. Poi quest'anno il fattore campo non conta, perché comunque giocare in uno stadio vuoto vale per uno, vale anche per l'altro, quindi sotto questo punto di vista vale meno. Però quello che dice Pirlo è vero, però è vero in parte. È vero in parte, a mio parere quello che conta è trovare di mettersi un pochettino più nell'ottica di giocare un po' più di sofferenza e giocare con più attenzione, perché non posso. Su 6 partite la Juventus ha avuto 3 espulse e 3 rigori contro.
Senti, anno di transizione, Pirlo risponde, no, di costruzione. C'è tempo per ricostruire? Per costruire?
Il tempo per costruire da qua a fine stagione c'è. Però bisogna cominciare a vincere. Io mi aspetto 2 vittorie con Spezia e Ferencváros, non vedo altri risultati, perché se diciamo che tu costruisci anche tramite i risultati, questo è fondamentale. Mi ricordo che quando Allegri arrivò alla Juventus all'inizio partì poi con un cambiamento che fu graduale, non rivoluzionario. Si può anche, e non è una scelta diciamo che offenda nessuno, ripartire anche dalle cose semplici: una difesa blindata, un centrocampo coerente, un attacco cinico. Facciamo i punti, poi dopo pensiamo domani a mettere anche la bellezza insieme ai punti. Però oggi ha bisogno di concretezza, soprattutto in campionato. Poi in Champions, per esempio, il girone è abbastanza semplice se non fai cavolate con Ferencváros e con la Dinamo Kiev, insomma. Girone passi anche come secondo, e poi ribadisco, prima e secondo quest'anno è abbastanza conta pochino,
sì.
L'anno scorso con Lione, quindi è tutto relativo, però in campionato non si possono più commettere passi falsi, perché Crotone, Verona e Roma sono 3 pareggi che non si puoi permettere di fare.
Senti Massimo, mi sposto brutalmente su un altro tema, spero di non suscitare discussioni precoci, no? In generale. Focolaio scoppiato in casa Lazio. Gli ispettori della procura, guidata dal PM Chinea, hanno voluto approfondire la questione nella giornata di ieri. Cosa sta succedendo? Ti faccio la sintesi. La Lazio intanto pensa anche di incominciare a ragionare se la cosa peggiorasse. Se la situazione peggiorasse, sappiamo che già ieri ha dovuto agire e giocare in emergenza. Fra una settimana, forse più 10 giorni, c'è Lazio-Juve domenica, adesso non ricordo il giorno esatto, non questa domenica,
alle
12.30. Dobbiamo iniziare a pensare male, ci scrive qualche ascoltatore, che questa partita non si giochi?
No, allora, può inviare una partita sola. La Lazio può rinviare per mancanza di giocatori solo una delle 2 partite prossime che deve giocare, quindi o questa che arriva o quella dopo.
Questo è il protocollo.
Quindi se rinvia quella di chi ha questo turno, non potrà rinviare quella con la Juventus. Oppure se decide di giocare quella di questo turno, con tutti i rischi del caso, poi dopo deciderà cosa fare in Europa, in Champions, dovrebbe andare con lo Zenit in Russia, e poi c'è la gara con la Juventus. Quindi tutto può essere. Vediamo.
Non c'è l'ipotesi che possa chiamare De Laurentiis per farsi dare dei consigli? Non credo,
perché il problema sarebbe lo stesso defollamento delle date, quindi non ci sono più date per giocare le partite.
Perfetto.
Quindi. Senti, Bernardeschi...
La vedo così.
Sì. Avrai capito che intanto così abbiamo trattato il tema, abbiamo acceso una lampadina qui alle spalle... Di cose di calcio, del tabellone di cose della lavagna di cose di calcio.
Massimo Pavan, direttore di Tutto Juve. Bernardeschi, un caso chiuso, perso, o si può recuperare in qualche modo?
Allora, se entri al 38esimo, sei bello fresco, la cosa migliore che ti capita è abbattere un avversario in area di rigore, direi che la situazione non è buona. Dopo, se viene soprattutto dopo una prestazione non positiva contro il Verona, dove hai praticamente con un passaggio sciagurato mandato in porta gli avversari. Quindi non dico perso, però cioè, deve saperlo lui, un giocatore che comunque ha un guadagno importante e che ha ancora una considerazione importante a bene nazionale, le occasioni le sta avendo, se le sfrutta così non c'è niente da fare,
cioè, non può andare,
rischia di suo, e ieri lo ha
no,
detto,
no, anche perché ieri era l'unico cambio offensivo che aveva la Juventus,
non poteva essere altrimenti, certo, l'unico cambio di cui disponeva in quel momento Pirlo.
Cioè, nel senso, se non gioca adesso, non prende le sue chance adesso, cosa farà dopo quando tornano Ronaldo, tornano altri giocatori,
certo. Massimo,
da faranno veramente pochi.
Ti salutiamo, grazie per essere stato con noi, ti lasciamo tornare ai tuoi impegni, alla prossima settimana,
grazie
ciao.
A voi,
ciao.
Buon lavoro e buona lettura per tutti quelli che ci stanno seguendo anche su Tutto Juve.
Su tuttojuve.com, uno dei nostri siti di riferimento, 340-5425-324, tanti messaggi, tante note audio, sentiamone qualcuna.
Buongiorno ragazzi, sono Massimo da Pianezza.
Ciao.
Beh, diciamo che dopo aver visto queste ultime partite abbiamo un po' di problemi nel centrocampo. È vero, abbiamo dei signori giocatori fuori ai box, chi in infermeria, chi
a casa per
e chi ancora si deve riprendere. Io difendo a spada tratta Pirlo, perché tutti sapevamo che quest'anno sarebbe stato, non dico l'anno zero, però un anno un po' particolare. Quindi continuiamo a sostenere il nostro mister e sono fiducioso perché tanto le cose cambieranno.
Grazie, sentiamo ancora un altro messaggio.
Da Novara, cioè, ma io dico, ma Pirlo, no? Se il maestro, sui giornali scrivono il maestro di qua, il maestro di là. Oh, ma cosa mi fai cambio l'ottantesimo? Ma Bentancur, ma hai visto che partita ha fatto ieri? Sembrava uno che gioca gli amatori.
Come parli così a voce bassa?
Qui del mio paese, c'è cioè una cosa inguardabile. È stato osceno, sbagliava tutti i passaggi. Non azzeccava il pressing, andava sempre in ritardo. Kulusevski, per l'amor di Dio, è giovane, però si è visto che contro squadre come il Barcellona. Ma io dico, ma se giocavamo col Bayern Monaco, ma ieri quante ce ne facevano?
Quante il Bayern Monaco ne ha fatti a Barcellona?
Perché l'unica notizia che oggi mi è arrivata è buona, è che abbiamo riuscito con Sarri, col benzinaio, perché sennò per il resto è un giovedì proprio che mi sono svegliato proprio male, ma male.
Vedi perché parlava piano, era ancora sul suo letto, acceso ancora Radio Bianconera, bravo, una bella abitudine, non una delle peggiori che hai se ti alzi a quest'ora. No, sto scherzando ovviamente, ma ti dico, Bentancur, prima, tanto per essere chiari, non ha fatto una prestazione brillante, però a mio avviso là in mezzo ha cercato di mettere un po' ordine, no? Poi, con tutto quello che hai detto, di vero anche tu, se non viene aiutato o se ognuno pensa a sé, no? Uno pensa a lanciare e l'altro pensa a correre a fianco dell'avversario mentre attacca, diciamo che c'è qualcosa anche nella simbiosi dei due centrocampisti, ecco perché poi è stato aggiunto McKennie. Che non è che abbia poi dimostrato di aiutare tanto di più il centrocampo, ha provato un tiraccio, ha fatto un colpo di tacco, ma quantomeno gli era stato detto, cerca di prendere o la palla o l'avversario quando ti passa davanti o se lo vedi scappare.
Meglio la palla, perché l'avversario poi rischi di guadagnare.
Ma alcune volte, beh, lontano dall'area lui gioca a centrocampo, prima lo vai a beccare, prima non rischi né il rigore né il rosso, magari il giallo, in quel tempo c'è. Io sono d'accordo sul mettere solo 12 minuti, cioè non sono stato d'accordo con Pirlo, no? Fare il cambio e mettere quindi Arthur, che poteva avere anche un po' il dente avvelenato, no? Avrebbe potuto agire anche un po' d'orgoglio contro la sua ex squadra, da buon centrocampista, tutto da scoprire, ma 12 minuti in quella situazione deficitaria diventa difficile, cioè fosse entrato anche Pirlo non avrebbe contribuito certamente a fare molto meglio.
Sono le 14:29, noi salutiamo il pubblico che ci segue su Boom Channel, sul canale 68, vi diamo appuntamento qui su Boom Channel domani a partire dalle 13, come sempre Cose di Calcio prosegue su radiobianconera.com oppure sulla nostra applicazione. Per l'ultima mezz'ora, tra qualche minuto, ospite Xavier Iacobelli, il direttore di Tutto Sport.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di Calcio.
Le 14:32. Bentrovati per l'ultima parte di questa puntata.
Sono in ufficio, non posso alzare la voce. Edoardo da Novara, te l'ho già detto. Papa Nicolao.
Ha scritto?
Sì.
Ha scritto che per questo.
C'ha ragione. Non farlo urlare.
Edoardo, ma.
Ciao, Edo, grazie.
Ma il tuo capo di che squadra è? Perché magari sei della Juve, glielo dici, guarda che sto ascoltando Radio Bianconera.
Sì,
poi dice,
beh,
allora alza il volume, così ascoltiamo tutti. Invece se è dell'Inter, per esempio, la vedo dura a quel punto. Magari tiene sotto traccia anche il suo tifo per non perdere il posto di lavoro.
Per me questa squadra non ha né capo né coda. Pirlo ci ha capito ben poco quando ho visto la formazione.
Devo
Voleva scrivere anche altre cose, ma forse si è fermato.
Volevo dire, buttiamola sul ridere di nuovo, Edo da Novara. Devo dire che il cerchietto ai nostri porta sfortuna. CR7 un anno fa, di sti tempi, con quel famoso cerchietto veniva sostituito col Milan e con la Lokomotiv. Ora Dybala confeziona prestazioni impalpabili e di bassissimo livello. È colpa del cerchietto. È vero, ieri avevo il cerchietto Dybala.
Ma
solo
accorto,
io ed Edoardo ce ne siamo accorti.
Esatto, io di queste cose
no. Tra l'altro, noi che lo guardavamo in TV ce ne siamo accorti. Tu che eri lì, che ce l'avevi a un soffio da te, cosa guardavi di Dybala?
Io dovevo dare aiuto a una collega di Radio Barcellona, che era
sì.
al mio fianco, per farle capire dove era,
certo.
dove era arrivata.
Dove era il bar, chiuso.
Dove era il bar, l'ho invitata a cena, chiuso.
Sì, andiamo a prendere
a cinema, chiuso. Vediamoci sta partita, gli ho detto, che abbiamo tutte e due la credito.
Sì, non importa, tu non
Vittorio, Vittorio ci scrive, ma
sì?
Tu Antonio, direttore, mi chiama, Antonio, va bene lo stesso, lei darebbe,
perché
tu
come
daresti...
dovrebbe chiamarti, scusa?
Antonio, mi chiama direttore.
Ok.
Mi chiama direttore. Lei darebbe 15 milioni a Dybala? Io no, non è incisivo, brutta partita, non so se Pirlo arrivi a Natale. Vittorio, io ripeto, Pirlo tutto l'anno almeno... Tutto l'anno almeno, e attenzione.
C'è stato anche Sarri tutto l'anno, che insomma non è che proprio ci fosse, corresse questo buonissimo sangue.
Grazie al fatto anche che si chiami Pirlo, grazie al fatto che anch'io delle cose buone le ho viste in generale in questa partenza. Così come quando ti accorgi dei tuoi limiti, sai anche su cosa lavorare, sia chiaro questo slogan. Quando vedi cosa hai sbagliato o con chi hai sbagliato, sai anche come porre rimedio. Avendo tempo e avendo delle soluzioni che si chiamano De Ligt, che qualcuno metterebbe anche a centrocampo, diciamo che mi serve più in difesa in questo momento, e, eccetera. A Dybala non darei 15 milioni, assolutamente no. E vedrete che si troverà un accordo, ma attenzione, perché il mercato strano potrebbe fare dare aprire canali strani anche, non dico a gennaio, prossimo giugno. Ci saranno nelle rivoluzioni, ci saranno nelle mezze rivoluzioni. Le rivoluzioni si fanno con le mezze rivoluzioni. Ecco, mezza rivoluzione è stata fatta con Pirlo allenatore.
Cosa ti volevo dire, ragazzi? Ma Moise Kean ha segnato
due
gol col Paris Saint-Germain.
No, due?
Due.
Oh, io so.
Due, uno di il secondo di testa, il primo invece
non l'ho
di
visto.
Piede. Non so come dire.
L'ho visto, poi ero.
Due. Adesso iniziarono a scrivere perché abbiamo venduto Moise Kean. E non ce la siamo tenuti in casa, conosciuto, cresciuto nel vivaio della Juventus e poi dato via a quanti anni, 18-19, quanti ne aveva quando è stato venduto all'Everton, e adesso se l'è preso il Paris Saint-Germain, e invece Ansu Fati sta lì da quando
poi abbiamo parlato di Coman, ci siamo lamentati di Coman, diciamo che ci sono delle opportunità. Io ribadisco, la Juve deve entrare in un'ottica, avrebbe dovuto sigillare questa idea tattica. No, che quando tu hai un centrocampo formato da certe persone di altissima qualità, Pirlo, Pogba, Vidal, bla 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 bla, tutto il resto, devi avere almeno alternative, no, di quel tipo lì, per mantenere il livello alto, se non aggiungere livello a quel reparto. Io ribadisco il mio concetto, non equivocate per favore, io 100 milioni li vado a mettere su tre giocatori che possono promettere, posso sbagliarmi. 33. Ok?
Come dice Leonardo da Vinci, in Non ci resta che piangere. 33,
esatto.
33.
Esatto. Perché mi può bastare Morata in attacco, mi può bastare Dybala in attacco, vado deciso su Dzeko qualche anno prima e faccio gioco. Il calcio passa da chi ha idee, da chi crea gioco. L'attaccante, quando si allena contro il difensore, perde sempre in allenamento, all'oratorio e in Serie A, praticamente. Questa è la legge. E allora dico, se io smantello il centrocampo e vado a rinforzare tanto un reparto piuttosto che l'altro, o non segno più o mi difendo troppo, no? Quindi cosa voglio dire? Che probabilmente, no? Probabilmente questa squadra ha vissuto dei vasi comunicanti di Bernoulli, cioè troppa acqua da una parte e magari un po' meno dall'altra, e quindi ha dovuto abituarsi a livellarla, a farla ritornare in equilibrio, una volta per l'attacco, una volta per la difesa. La scelta ricaduta su Cristiano Ronaldo ci ha portato a sbilanciarci di più. L'arrivo di Pirlo, che è molto offensivo, vorrò vedere quando avrà a disposizione Cristiano Ronaldo, spesso, sempre, ce lo auguriamo. Chiaro, devi cambiare. Chi pagherà il conto? Dybala? Kulusevski? Non lo facciamo di nuovo maturare? Lo venderemo l'anno prossimo? Parlo lui, Bernardeschi, Chiesa. E allora sono investimenti tampone, ok? Cosa serissima, l'acquisto tampone, cosa serissima, come i tamponi.
Sì, poi ma... questa è una parola che esatto. Oggi viene facilmente così confusa.
Ma che va programmato meglio. Io sono d'accordo su questo aspetto. Poi, magari un giocatore costa di più o di meno. Se costa di più, però, è perché ha fatto parlare tanto, tanto bene di lui per tanto, tanto tempo, e non solo a sprazzi, non solo con qualche highlight.
Il Barça fa giocare 3 diciassettenni, noi per Frabotta ci facciamo tutti questi problemi. Chiesa, bisogna dirgli che a calcio si gioca a testa alta. Bernardeschi, fa pietà. E poi la domanda che tu hai, alla quale già hai risposto, se daresti 15 milioni a Dybala. Da quando ci ha donato la tesi del suo calcio, ormai crede che introducendo tutti i calciatori offensivi si produca spettacolo. Il calcio è anche equilibrio. Consiglia,
vero,
ma critica Massimo.
Vero. Però la cultura
di
offensiva,
Pirlo.
La cultura offensiva di Guardiola e del campionato spagnolo, no, ci insegna che forse avremo da imparare anche lì, e forse Pirlo è tra i migliori maestri che ci può portare, no, sulla retta via, magari accorciando un po' la fantasia, no, restringendo un po' la fantasia, non so,
mettendo magari non 8 punte, mi sembra eccessivo, ma...
è sempre l'atteggiamento.
Nota audio da ascoltare.
Buongiorno Radio Bianconera, sono Luca da Enna. Secondo me la Juventus di ieri, levando il centrocampo che è veramente al di sotto del nome Juventus, perché io ritengo Rabiot, Bentancur e gli altri due che sono in panchina dei buoni giocatori, ma non a livello di poter mettersi sopra le spalle la squadra. E poi mettiamoci anche le assenze che sono state veramente pesanti, ma mettiamo anche che il Barça ha giocato con due ragazzi di 17 anni. Poi per il resto penso che la Juventus sia un cantiere aperto, ma con delle buone prospettive, perché comunque 3 gol in fuorigioco va bene, ma 3 gol ieri sera le ha fatte.
E l'aveva già detto anche Sandro Pillò, vero?
Sì, esattamente.
Il nostro ospite, esperto di comunicazione.
Ancora una nota audio.
Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino.
Ciao.
Ciao Paolo, ciao Chiara.
Paolino, Paolo.
Niente, volevo dire ragazzi, finché non ci mettiamo l'anima in pace, che quest'anno sarà così, perché è giusto che sia così, vinciamo, dobbiamo cambiare, il ciclo è finito, va bene tutto. Ragazzi, ma non possiamo più vedere Bernardeschi, ma meglio ci regaliamolo, diamolo in prestito, facciamo qualcosa, perché no, cioè ragazzi...
Torna alla Fiorentina.
Sto male io a vederlo così, per lui, perché si vede che è un ragazzo che ha dei problemi.
Poverino.
Sta patendo il momento difficile. Chi ha giocato a calcio lo sa benissimo che ci sono momenti in cui ti puoi sentire benissimo, cioè non benissimo, e fai sfacelli. Momenti in cui patisci, e ieri mi ha colpito il passaggio della risposta di Pirlo, che faceva riferimento ha sbagliato l'errore col Verona, quel passaggio sbagliato col Verona, quello di questa sera il ragazzo non è tranquillo. Cioè, da parte di un allenatore fare riferimento preciso a determinati episodi fa capire che il giocatore non è tranquillo, o che comunque da professionista dovresti già aver imparato a patirli meno. Così non è, Quindi questo è un problema.
Un ragazzino, insomma, cioè nell'ambito calcistico è già ormai un calciatore, un professionista maturo, mi sembra abbia 26 anni, 27.
Non so, queste cose le sai tu, ci vai a cena con i giocatori?
Beh no, fossero aperti i ristoranti, no, niente, posso anche andare a cena con i calciatori. Quindi Chiesa lo abbiamo preso per poi vendere Paolo? Ah, perfetto, ci scrivono da Modena.
Ma diciamo che dice lui. Questo acquisto rinnovo si possono fare delle riflessioni, cioè qui nessuno è incedibile, nessuno è intoccabile, no? Soprattutto se poi Dybala pretenderà delle cose. Cioè, sono andati via man mano dei giocatori. L'ultimo Pjanic, vi rendete conto? È servito anche per un'operazione di plusvalenza? È lecito, ditemi voi, Chiara, è lecito pensare che un giorno il giocatore è richiesto, cioè Barcellona chiedeva e reclamava Pjanic.
Ah,
no, Pjanic.
Anche
Dybala
c'era
preso.
Stato un interesse anche per...
Sì,
no,
però...
No, perché pensavo dopo ieri, forse non più
no,
a questo punto.
No, però concretamente, beh, non è una partita che decide, no?
No, cioè, certo.
Concretamente hanno preso poi Pjanic... Ok, non trovandosi bene con le caratteristiche, con l'atteggiamento, con il carattere di Arthur. Se lo hanno preso e la Juventus ha accettato, no, di fare questo scambio, vuol dire che in futuro, no, si potrebbero accettare altri scambi o altre cessioni. Cioè, certi giocatori, e Dybala è tra questi, ma Dybala per soldi, no, lo portano loro, lo porta la Juventus. Cioè, Dybala, ricordiamoci, Paratici e la Juventus... L'anno scorso, prima dell'arrivo di Sarri, era stato messo in vendita.
Sì, sì,
lui non ha accettato
ricordiamo.
Il trasferimento al Manchester in Inghilterra. E quindi cosa significa? Che poi, se è un giocatore valido, ti tengo, ok, c'è un contratto quasi in scadenza, ok, no? Da persone intelligenti troverai l'accordo per eventualmente trovare delle soluzioni simili o trovare la giusta collocazione con un anno in più d'esperienza alla Juventus.
Abbiamo, no, volevo chiedere a Manuel, il nostro regista, se ci mandava ancora qualche nota audio, ma continuate a scriverci al 340-5425-324. Se non sono bastati Pirlo, Pogba, Vidal e Marchisio per vincere la Champions, il Barcellona purtroppo era ancora la squadra più forte del mondo quella sera a Berlino, dove crediamo di andare con il centrocampo degli ultimi anni, compreso quello naufragato a Cardiff, ci scrive un preoccupatissimo Roberto dall'Aquila.
Io intanto mi sto concentrando su Sport Lab, sai che è davvero interessante?
Sì. No?
Sono qui in diretta con te, non posso ascoltare Sport Lab.
È colpa mia, secondo te?
Sì, alle 15, allora adesso vado a vedere il programma, cosa c'è alle 15.
E allora ci facciamo raccontare che cosa sta succedendo in questo momento, un inno allo sport, questa giornata organizzata da Tutto Sport. Abbiamo al telefono Xavier Iacobelli, direttore proprio di Tutto Sport. Direttore, buongiorno, buon pomeriggio.
Buongiorno a lei, buongiorno a Antonio Paolino e agli ascoltatori di Tutto Sport.
Direttore, io la devo ringraziare perché oggi non l'avrei disturbata, perché so che lì nel suo regno, lo sport, dove può parlare di sport, dove può presentare grandi e valorosi ospiti con nomi altisonanti legati a questo mondo. Ci fa il sunto un po' di questa iniziativa che vede Tutto Sport e Corriere dello Sport fianco a fianco per ricordare a tutti che 75 anni di sport non si raccontano così, senza passione.
Ma direi proprio che questo sia il modo migliore al tempo della comunicazione digitale e della rivoluzione permanente dell'informazione sportiva che noi stiamo vivendo per celebrare questi 75 anni di Tutto Sport e di Stadio, che davvero per una coincidenza curiosa nacquero e videro la luce nello stesso giorno, mese e anno, il 30 luglio del 1945. Sport Lab è una maratona digitale che è cominciata stamattina alle 10.30, inaugurata da Roberto Mancini, terminerà alle 19.40, e durante la quale i protagonisti, i personaggi del mondo dello sport, del calcio e delle altre discipline dicono la loro, raccontano lo sport al tempo del Covid, analizzando le problematiche, che sono enormi, le prospettive, e portando la loro testimonianza. E devo dire che siamo veramente molto onorati, perché la risposta al nostro invito è stata collettiva, dal capo dello sport olimpico mondiale, il presidente Thomas Bach, al capo dello sport italiano, Giovanni Malagò, a Roberto Mancini, a Chiara Appendino, sindaco di Torino, che ha illustrato insieme col presidente della Federtennis e con il direttore generale Marco Martinasso che cosa significheranno le ATP Finals per il capoluogo piemontese e per il nostro paese.
Vero.
Visto che dal 2021 al 2025 Torino ospiterà questa straordinaria rassegna tennistica ai massimi livelli mondiali. E poi parleremo nel pomeriggio del femminile plurale, cioè dell'importanza, oserei dire, della preponderanza della componente femminile nello sport di vertice italiano, con Cristiana Capotondi, Milena Bertolini, Carolina Morace, Bebe Vio, Elena Linari. E poi ci sono le interviste a tu per tu. Abbiamo ascoltato questa mattina Ivan Gazidis, Steven Zhang, poi ci sarà Adriano Galliani e poi abbiamo una sorpresa che secondo me farà molto piacere non soltanto ai tifosi del Grande Torino, ma a tutti gli appassionati di sport, a tutti gli appassionati di calcio che onorano la memoria di quella straordinaria squadra che è scomparsa a Superga il 4 maggio del 49. Ma vi, se vi posso permettermi, alle 18.35 c'è l'appuntamento, quindi non svelo nulla.
Assolutamente, un po' di curiosità non guasta mai. Quello che invece è già capitato, perfettamente riassunto sulle pagine online del Tutto Sport, naturalmente c'è anche la procedura e tutta la spiegazione di come accedere, come potersi connettere con, in questo momento doverosissimo, no, nel rispetto delle regole, con Sport Lab. Senta, la dichiarazione, il commento che è stato tra quelli che l'ha più fatta riflettere di questa mattina. Io sto vedendo sulle pagine di Tutto Sport che Čeferin, ad esempio, ha parlato che il VAR andrebbe usato meglio, prendendo proprio il titolo che è stato riportato adesso.
E la Juve
minuto.
Di VAR ne sa qualcosa.
E la Juve di Morata.
Partite.
Abbiamo Morata l'ascolto, direttore.
Questa è una delle dichiarazioni più significative, così come quella di Bach, perché il capo dello sport olimpico mondiale è stato, oserei dire, tassativo. Ha affermato che il 21 luglio 2021 le Olimpiadi cominceranno a Tokyo. E affermando, facendo questa affermazione oggi, siamo in piena recrudescenza della pandemia, il suo è un atto di fiducia enorme, anche perché ci ha spiegato come gli organizzatori giapponesi stiano veramente facendo di tutto per garantire le condizioni di massima sicurezza sanitaria agli atleti. E poi anche Roberto Mancini, che ha detto che i centravanti per l'Europeo sono già decisi, e anche questa è un'affermazione significativa, vista la carica che ricopre Roberto Mancini stesso. E poi c'è una questione che riguarda ovviamente il VAR, e detta questa frase, pronunciare questa frase dal presidente dell'UEFA, penso che fischieranno le orecchie al designatore arbitrale e a chi si piazza davanti alla videoassistenza arbitrale, spesso o la usa male o non sa usarla.
Senta, si è parlato anche, cominciano a sentirsi diversi spifferi sull'argomento Eurolega. Che cosa ci può dire? Che cosa si respira nell'aria?
Io credo che dobbiamo sia necessario ricordare l'importanza del ruolo ricoperto da Andrea Agnelli, che è il presidente dell'Associazione dei Club Europei, della quale fa parte non casualmente anche Steven Zhang, il presidente dell'Inter. Che cosa sta accadendo? La pandemia sta letteralmente decimando i conti delle società di calcio. Secondo la Lega di Serie A, i danni causati dal virus e dalle sue conseguenze da marzo ad oggi superano già i 600 milioni di euro. E quindi sta rialzando la testa il fronte dei grandi club che vogliono arrivare ad una Superlega, cioè a un supercampionato europeo, fermo restando il fatto che i tornei nazionali continuino ovviamente a disputarsi. Per trovare un accordo bisogna percorrere una strada molto tortuosa, perché l'UEFA da questo orecchio non ci sente o ci sente poco. E quindi c'è una trattativa in corso. Ora è impossibile in questo momento fare e formulare previsioni o che altro, perché la pandemia sovrasta la vita di tutti noi, la vita del mondo del calcio e del mondo dello sport. Però certamente ha ripreso corpo il partito della Superlega. Questo è fuori discussione, ce ne siamo resi conto anche durante le prime battute di Sport Lab.
Direttore, prima di salutarla e lasciarla tornare a questa giornata molto impegnativa per la redazione di Tutto Sport, due parole sulla partita di ieri sera tra Juventus e Barcellona. Juventus in tilt, si vede qualcosa, si intravede qualcosa di buono? Il tempo degli esperimenti o quantomeno degli assestamenti si deve completare entro quanto per Pirlo?
Il tempo stringe. La partita di ieri ha procurato una cocente delusione ai tifosi bianconeri, non poteva essere altrimenti. Il Barcellona ha impartito una lezione di calcio alla Juventus, una Juventus confusionaria, una Juventus che sì, è stata particolarmente sfortunata nella circostanza dei tre gol annullati a Morata, peraltro annullati in ossequio ovviamente alle norme di regolamento.
Assolutamente.
Non potevano che essere annullati, giustamente. Però anche questo è un segno, come dire, del momento delicato che la Juventus sta vivendo. Ora è importante prima di tutto recuperare Cristiano Ronaldo, perché in un periodo di transizione come questo, in cui il rinnovamento dell'organico, la presenza di nuovi giocatori under 25, l'iniezione di gioventù che è stata praticata dalla società, il ritardo di condizione di Dybala, perché ancora una volta ieri il campione argentino in occasione di una partita importante a livello europeo non ha reso secondo le aspettative. Ora molte sono le attenuanti che Dybala può accampare, sappiamo benissimo che cosa abbia dovuto affrontare negli ultimi tre mesi. Però è altrettanto vero che in assenza di Cristiano Ronaldo deve essere Dybala a prendere in mano l'attacco della squadra e ad imprimere una svolta, cosa che non c'è stata ieri sera. Poi personalmente, per il po' che vale la mia opinione, non mi è piaciuto l'approccio psicologico alla partita. Danilo l'ho sottolineato al termine dell'incontro: se quando giochi in Champions League affronti il Barcellona non hai quella grinta, quella aggressività, quella determinazione che la Juventus ha sempre mostrato negli ultimi anni in Champions League, al di là poi dell'epilogo delle sue avventure, ricordando le due finali perse e gli altri cammini che aveva coperto e che si erano interrotti. E questo, l'approccio psicologico è di fondamentale importanza. Il Barcellona ieri sera ha dimostrato che cosa significhi giocare a calcio. La Juventus deve stringere i tempi, deve recuperare Cristiano Ronaldo e soprattutto deve mettere ordine a centrocampo. Quello è stato il reparto dove si è giocata la partita.
Direttore, do un consiglio per Sport Lab: se aprite la sezione mercato, io metto sul mercato Chiara Papanicolaou e mi affiderei a Roberta Lanfranchi, la signora Sport Lab.
Mi vuole cedere a tutti i costi. Sto
leggendo la conduttrice di questo evento, se lei è d'accordo ne possiamo parlare. Me la saluti.
bisogna parlarne con lei. Direttamente con l'interessata, però non vorrei che questa, come dire, questa apertura di credito suonasse inelegante nei confronti
Nicolao,
che mi pare sia molto brava.
Assolutamente. Entrambe
difenda,
sono molto
difenda
brava
nel modo migliore la sua posizione.
Ho capito. No, sa che io vorrei tutte e due nella mia squadra, ma non posso permettermela.
Grazie
direttore, anche per
grazie
la sua disponibilità.
Buon pomeriggio.
Grazie. Ancora qualche minuto.
Brava era la Roberta. Molto brava.
Robertina Lanfranchi.
Lei parla molto bene del direttore di Tutto Sport. Tu parli molto bene del direttore di Radio Bianconera.
Robertina Lanfranchi, che è la conduzione.
Robertina.
Sì,
adesso.
Perché è RDS, che è una radio che ho frequentato così en passant. Ma la chiameremo.
La chiameremo insieme all'alto della Roma, Roberta, quello lì della Roma.
Roberta Lanfranchi, insieme a Claudio Guerrini, che tra l'altro conducono
insieme. Io le ascolto, per quello che l'ho detto.
Non solo è molto brava, è molto bella, come tutti sappiamo, ma è una persona deliziosa.
Anche tu sei molto brava, molto bella,
squisita,
molto deliziosa.
Sono contenta che conduca questo evento per Tutto Sport, Robertina Lanfranchi. Se non sono bastati Piro, no, questo l'avevo già letto. Ascoltiamo ancora qualche vocale.
Sì, ascoltiamo i vocali, dai, fino alla fine.
Ciao Chiara, ciao direttore, sono Paolo da Barcellona.
Ciao.
E volevo fare una domanda al vostro ospite, esperto tattico. Ma Bentancur non dovrebbe essere quello che l'anno scorso, diciamo, faceva un po' Pjanic, ovvero infatti lo faceva anche bene l'anno scorso, cioè di sostituirlo in mezzo al campo e di costruire il gioco. Cioè Bentancur è un centrocampista particolare perché sa recuperare, perché è molto fisicamente prestante, ma sa anche impostare. Non dovrebbe essere lui, e lo chiedo al vostro esperto, il nuovo Pirlo, diciamo, non lo potrebbe fare?
Allora, intanto l'esperto ovviamente di tattica si riferisce a te, che adesso
fornirà anche
la
Attila,
risposta.
Esatto.
Ad Attila, gli gireremo la domanda lunedì, quando ce l'avremo di nuovo in collegamento.
Diversa stazza. Dovrebbe esserlo, ma non potrà mai diventarlo.
Perché
abbiamo
di Pirlo
capito.
Ce n'è uno, come lui non c'è nessuno. Federica Pellegrini, finalmente negativa
al
Covid.
Almeno
dopo
la Papa Nicolao è tranquilla.
Effettuato questa mattina, ultima.
Magari
ora
la chiamiamo la prossima settimana. Ti ricordi la promessa che mi hai fatto?
Sì.
Sì.
Noi facciamo i nostri patti.
Tu mi chiami l'ospite che io vorrei sentire?
Sì.
Brava.
Un 1-1 che parla al centro.
1-1 parla al centro.
Settimana. Ho capito. Va bene. Ancora
quante sorprese per voi che ci seguite.
Siamo quasi in chiusa, dai, ancora un messaggio, poi vi salutiamo, sentiamo. No, è troppo
ciao
lungo
Paolino,
questo.
Sono Andrea da Bari.
Ciao
Ciao.
L'unica delusione, che la squadra comunque ieri ha palleggiato molto bene, però la delusione ieri per me è stata quella di Dybala, perché tu, un giocatore di che ne parlano molto, di quel spessore grande, qualità, di alte qualità come Dybala, tecniche, tattiche, giochi, viene a prendere la palla al centrocampo, toglie il lavoro al centrocampista, che sarebbe un Bentancur o Rabiot, che loro devono impostare. Cioè Dybala a volte si è trovato anche in difesa a prendere palla per far salire la squadra. Lui deve giocare in avanti, non dietro.
Però quello glielo chiede il mister, eh? È diverso da Messi. Altre richieste che vengono fatte dal mister. Però è vero, cioè bisogna fare una scelta, bisogna decidere e poi mettere a frutto e mettere nelle migliori condizioni le caratteristiche di ogni giocatore che è a disposizione. Ieri un po' in emergenza, ma lo era anche il Barcellona.
Siamo in chiusura, quindi dai, che le prime 24 ore sono quelle in cui la cosa brucia di più, poi inizia a decantare, uno se la lascia un po' alle spalle, inizia a bruciare meno.
Dobbiamo stare 10 giorni tranquilli dopo una sconfitta? No, attenzione, perché bisogna svegliarsi.
Dopo domani c'è la partita.
Appunto.
Oh, caspita, non domenica. Me lo ricordavo più.
Cioè, non è che è finito.
No, come domenica? Quando gioca? Domenica? Ah, domenica. Pensavo sabato. Ma qui adesso, ragazzi, io inizio ad andare in confusione. Troppe partite, infrasettimanali, la nazionale, la Champions League.
E magari giochiamo con un'altra maglia. Gialla.
Gialla.
Dilla, Toffi. Esatto. Quindi stai attenta, non esultare per il primo gol della Juve e poi
Mamma
magari lo Spezia.
Mamma mia, qui una partita via l'altra.
Ma
che
per fortuna. Per fortuna che si avvicina il weekend. Io e te non ci vediamo fino a lunedì.
Per due giorni, due settimane. Io già che sognavo. Grazie a Manuel in regia, grazie a voi. Ritorniamo domani con cose di calcio.
Ma
adesso stile Juventus.
Sì,
ciao.
Da Roma, ciao, let's go. Comunque, sempre.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.